mi devo mettere le cuscine.
Qua. Buongiorno a tutti, si sente? Sì. Buongiorno a tutti, sono Bernardino Primiani e sono il presidente nazionale Unitel. Questo acronimo è per Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali. Anche quest'anno Unitel, unitamente al Sole 24 Ore, ha organizzato al forum un incontro formativo su un tema che ovviamente interessa gli addetti ai lavori delle pubbliche amministrazioni e tutti coloro che a più titolo lavorano in questo settore, perché col decreto 53 del 2010 è entrata a regime la nuova direttiva ricorsi. Per chi è RUP, per chi svolge questo particolare ovviamente ruolo all'interno della filiera dei lavori pubblici, sa bene quanto questo decreto sia fortemente impattante nei procedimenti in corso. Cioè, ci rendiamo conto che ormai i tempi a disposizione per reagire sono estremamente brevi, e se non condotti secondo una doverosa e dovuta diligenza si rischia veramente di rimanerci impigliati dentro. È una norma nuovissima, per cui è entrata in vigore il 27 del mese scorso, per cui c'è tutta la necessità di doverla digerire per fare in modo che nell'attività che va dall'aggiudicazione al contratto non si verificano quelle discrasie che possono in qualche maniera condizionare l'appalto successivo. In questa nazione le garanzie ci sono per tutti e probabilmente ci sono un po' meno per chi è chiamato a svolgere un ruolo determinante, predominante, mi ripeto, in questo nell'intero aspetto endoprocedimentale dei lavori pubblici. Scusate un po' questo ritardo, ma il traffico sapete bene qual è. Volevo presentare un po' i nostri relatori. Alla mia destra l'ingegnere Leonardo Miconi, che è dirigente del servizio ispettivo dell'autorità di vigilanza, amico da sempre dell'associazione, perché Unitel, vi ripeto, è un'associazione senza fine di lucro, politica, il suo unico scopo è quello di formare, informare il tecnico dell'ente locale. Vi invito tutti ad andare un momento, oggi stamattina non c'è stato il tempo di dare un minimo di pubblicità, ma di andare sul nostro sito www.unitel.it e potete avere immediatamente la percezione di un'associazione che dà anche l'anima per i propri colleghi. Alla mia sinistra il consigliere giuridico Massimiliano Atelli, che oltretutto è il direttore responsabile della rivista che vi è stata consegnata poc'anzi all'ingresso, diritto e pratica amministrativa, nonché consigliere giuridico del Ministero dell'Ambiente. E per finire l'avvocato Giuseppe Ruta, un amministrativista che si occupa prevalentemente di contrattualistica. Io lasciavo la parola all'ingegner Miconi e poi mi riservo un saluto finale. Grazie a tutti.
Buongiorno a tutti, sono Miconi dell'autorità e ringrazio innanzitutto l'amico Dino Primiani che mi, diciamo, onora molto di frequente a intervenire, insomma, con interventi a favore di Unitel e anche a scrivere qualcosa per Unitel. Il mio apporto questa mattina, diciamo che il mio intervento cerca di mettere in rilievo gli eventuali comportamenti, diciamo, non virtuosi del responsabile del procedimento sulla base di qualche dato. Ho cercato di frugare nella banca dati dell'autorità presso l'osservatorio, come voi conoscete, diciamo, convergono una montagna di dati, e vedere sulla base di questi dati quali sono, diciamo, i fenomeni rispetto alla direttiva ricorsi e alle innovazioni che essa ha portato al codice, e quali sono gli aspetti sui quali rischia di più, dove è più esposto. E questo, diciamo, cercherò di farlo anche sulla base della esperienza diretta che l'autorità ha maturato nella vigilanza dei lavori, cioè quali fattispecie sono più ricorrenti e che quindi espongono di più il responsabile del procedimento. Questo lo farò anche sulla base di dati qualitativi, però che purtroppo non abbiamo ancora a disposizione una banca dati del cosiddetto precontenzioso, quello dell'articolo 6, comma 7 lettera N, cioè vedere che succede, che, diciamo, quali sono i fenomeni di interesse, diciamo, le anomalie che caratterizzano in modo particolare la fase dell'aggiudicazione, per quanto consti al precontenzioso. È un'attività, voi sapete, gratuita che svolge l'autorità. Infine cercherò di tracciare una sorta di semplice decalogo, un minimo di suggerimenti che il responsabile del procedimento potrebbe, attenzionato doverosamente, quando è maturo, quando ha la professionalità necessaria, quali accorgimenti, anche molto semplici, poi insomma nulla di particolare, però quali attenzioni in particolare deve osservare per non incappare in una serie, di pasticci accentuati, ahimè, dalla direttiva ricorsi, dal decreto legislativo 53. E quindi poi una proposta che mi sentirei di fare, di associare una ulteriore polizza, un'ulteriore garanzia assicurativa a favore del responsabile del procedimento, analogamente a quanto avviene per l'attività di progettazione. Noi sappiamo che già questa è coperta dal codice attraverso una polizza di assicurazione compensata dalla stazione appaltante. Forse e probabilmente ancora di più vi servirebbe di ampliare questa garanzia assicurativa proprio per le attività che il responsabile del procedimento compie nella fase di aggiudicazione. E veniamo al nostro discorso, valutando innanzitutto, richiamando, come è già ben noto, l'istituto della comunicazione preventiva. È una comunicazione che ha la funzione di sollecitare l'amministrazione all'autotutela e possibilmente suggerire eventuali modifiche della procedura, fosse del bando o di tutte le operazioni che la commissione di gara svolge per la selezione dell'aggiudicatario, e ha una funzione, se vogliamo, sul piano teorico, ha una funzione di garanzia, è una chance in più che il responsabile del procedimento ha, perché può da solo autoemendarsi, può correggersi senza poi incappare in una serie di gravi conseguenze sul piano delle responsabilità. Il punto fondamentale è che innanzitutto vediamo subito la figura del responsabile del procedimento colpita da una sorta di attività che viene svolta dal privato, perché il concorrente può richiamare la sua attenzione con una semplice comunicazione, anche estremamente semplice, condotta addirittura oralmente nella seduta di gara, che deve essere poi immediatamente trasferita dalla commissione di aggiudicazione, deve essere immediatamente trasferita, almeno dico al massimo il giorno successivo, all'esame del responsabile del procedimento. E diciamo che un piccolo punto di indebolimento di questa iniziativa, di questo istituto, è il fatto che il concorrente mantiene comunque la possibilità di proporre un giudizio, di proporre un ricorso, anche con motivi diversi, aggiuntivi, anche probabilmente estranei ai motivi esposti e illustrati nella comunicazione preventiva, per cui questo in qualche modo fa operare, fa lavorare molto il responsabile del procedimento, e non è detto che poi questo lavoro sia del tutto utile. Quindi quali sono gli effetti della comunicazione preventiva? Innanzitutto ha un onere molto importante di replicare, di chiarire, di dare una soluzione tra virgolette entro 15 giorni, e questo può essere anche molto oneroso in un caso complesso, oppure in un caso nel quale vi è una forte competizione, una forte tensione tra i soggetti, tra i competitors della gara, può portare iterativamente, può portare un grosso lavoro a carico del responsabile del procedimento. È chiaro che c'è un piccolo Machiavello recato dal decreto legislativo 53, è che il responsabile del procedimento è indirettamente sanzionato, cioè se è inerte e non dà una risposta nei 15 giorni incappa in qualche modo in una sorta di responsabilità, perché il giudice, nelle valutazioni che poi si trova a fare in sede di ricorso, di esame di ricorso, naturalmente valuta, dice, questo lo dice espressamente la direttiva, il decreto legislativo 53, quindi così come novella una serie di articoli del codice, l'inerzia viene penalizzata nella fase di attribuzione delle spese processuali, quindi è chiaro che indirettamente lui ha un onere comunque di intervenire, quindi non è che lui possa essere inerte, ha un onere sicuramente di intervento, ha un onere diciamo estremamente delicato di dare seguito a tutti gli impulsi, a tutte le iniziative dei competitors. È chiaro che già questo suscita due piccolissime riflessioni. Uno è un profilo di danno erariale, si è già stato osservato che la sua non attivazione e il pagamento delle spese processuali possono portare, ove la stazione appaltante si attivi in via di rivalsa nei confronti del responsabile del procedimento, può portare una sua responsabilità sotto il profilo erariale. E poi vi è anche un'altra grossa perdita, un inconveniente molto grosso che è stato già annotato da parte dei cultori, giuristi molto raffinati che hanno già esaminato le varie ricadute del decreto legislativo 53, e che egli viene a perdere la copertura del precontenzioso, perché voi sapete che il precontenzioso ha una tempistica che non si concilia più con i 15 giorni che che lui deve impiegare al massimo per dare una soluzione all'impulso che è arrivato dal privato, dal competitors privato. Quindi ci sono questi due piccoli punti da annotare. Ecco, quindi si ha già subito una piccola copertura. Qualcuno dice, ha già supposto che a questo si potrebbe ovviare anche con un ricorso, per esempio, presentato sull'aggiudicazione provvisoria, non definitiva, però è materia da valutare, dipende dai tempi, dipende anche dal cronoprogramma, da come è stata pianificata la gara. Voi sapete che poi questo è molto complesso. Quali sono a questo punto i vizi nella fase di aggiudicazione? Vediamo di fare una piccola prospettazione e poi vediamo che dati abbiamo per capire come è esposto il responsabile del procedimento. Voi sapete che dall'articolo 245 bis ter e così via sono stati prospettati una serie di casistiche, una casistica che da un lato preoccupa molto, ma da un lato io direi che è anche rassicurante. Vedete, tra gli inadempimenti gravi figurano le cose che io ho segnalato in rosso: intanto la mancata pubblicazione del bando di gara, ora capiamo poi bene numericamente che cosa significa, l'utilizzo di procedure che non richiedono il bando ma che tuttavia sono state incardinate in difformità dal codice, cioè in realtà avevano bisogno di una pubblicità ma la pubblicità non si è praticata. Poi vi è la violazione del cosiddetto termine dilatorio di 35 giorni che impedisce la tutela e che eventualmente si va a sommare ai vizi, e sappiamo che sono moltissimi, io ora comunque vi propongo un piccolo elenco, i vizi dell'aggiudicazione. Ecco, che vi sono quattro prospettazioni molto pesanti a carico del responsabile del procedimento, perché questi sono gli elementi che il giudice valuta in sede di ricorso. Poi vi sarebbe la violazione delle regole della trasparenza in tema di accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione. Ho frugato anche su questo fronte nella nostra banca dati e anche nell'esperienza di VISFE, sarebbe una nuova direzione generale in sede all'autorità, ma insomma su questo vi sono pochi dati e devo dire che ho poche cose da dire su questo dal punto di vista quantitativo. Poi vi sono una serie di manchevolezze, una serie di inadempimenti che si possono incardinare in voci più o meno di questo tipo, meno gravi e addirittura non gravi, e tutto questo trova un peso naturalmente di fronte al giudice, perché il giudice si trova poi un certo scenario possibile nella decisione. Nei confronti degli inadempimenti gravi egli priva, può ha due chance fondamentali: la privazione di effetti del contratto e a seguito poi della privazione di effetti ne fissa una certa decorrenza da un certo momento in poi, oppure in via retroattiva, oppure può mantenere in vita il contratto però applica delle sanzioni alternative. Le sanzioni alternative ci interessano perché espongono ancora una volta il responsabile del procedimento, ecco perché abbiamo bisogno di accennare a questo tema. Poi vi sono gli inadempimenti meno gravi e non gravi. Io dico molto concisamente, vi lascerò gli slide, che in genere giocano un ruolo molto forte le sanzioni alternative, cioè in realtà il giudice più difficilmente andrà a privare di effetti il contratto, però si affiderà moltissimo alle sanzioni alternative, quelle che espongono a varie responsabilità il responsabile del procedimento. Un breve cenno alle sanzioni alternative che vanno, diciamo, a collocarsi su due fronti, uno di natura pecuniaria pura ed è una sanzione pecuniaria che può oscillare dallo 0,5 al 5% dell'importo del contratto, quindi diciamo si tratta anche di sanzioni, diciamo, molto rilevanti. E una seconda misura è la riduzione della durata del contratto, che può andare dal 10% al 50% della cosiddetta durata residua, cioè eventualmente, diciamo, si fosse in una diciamo, situazione nella quale vi è già stato un contratto e si va a penalizzare anche l'operatore economico che naturalmente detiene il contratto. Quindi vi è qui, diciamo, una doppia possibilità di colpire: da un lato si colpisce l'amministrazione, quindi il responsabile del procedimento, dall'altro si colpisce certamente l'operatore economico, perché vede, diciamo, registra la mancanza di un utile evidentemente su una parte del contratto, ma dall'altra anche la stazione appaltante, perché è evidente che se deve procedere ad una nuova concorrenza, ad una nuova fase di aggiudicazione, naturalmente si trova a operare una serie di attività che sono costose, quindi in realtà danni ce ne sono anche sotto il fronte della stazione appaltante. Il termine dilatorio, vediamo un attimino velocemente prima di passare appunto ai dati che io vi ho prospettato, è un termine che crea una sorta di blocco alla stipula del contratto. È un termine che era già presente nell'articolo 11 del codice ed è, diciamo, passato dai 30 giorni ai 35 giorni. Poi vi è un ulteriore blocco che può essere attivato da un ricorso con domanda cautelare, quindi con richiesta di sospensiva per ulteriori 20 giorni. Quindi possiamo avere in generale diciamo, una copertura di 35 più 20 di 55 giorni dalla aggiudicazione definitiva. Vediamo a questo punto, diciamo, fatta questa brevissima ricognizione, diciamo, degli istituti, vediamo come si espone il responsabile del procedimento. Vedete, questi sono dati, devo dire, mai pubblicati, nelle relazioni al Parlamento non li trovate e non vi saprei nemmeno spiegare il perché. Comunque è una statistica su 26.000 contratti dal 2007 all'aprile del 2010, diciamo sono gli stessi dati che saranno utilizzati nella imminente relazione al Parlamento. Potete osservare che il tempo medio che intercorre tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto è sempre, diciamo, intorno ai 70 giorni. Vedete nei valori medi, nella seconda colonna, nell'ultimo dato della seconda colonna, potete vedere che la media di tutti gli importi, quindi tutti i tipi di appalti, lì si colloca intorno a 69 e qualcosa per cento, quindi intorno al 70%. Addirittura se noi togliamo i piccoli appalti, i piccoli contratti al di sotto di 150.000 euro, saliamo circa 75 giorni. Quindi certamente il termine dilatorio non è un problema, quindi difficilmente il responsabile del procedimento avrà questo problema. Ecco, semmai è il contrario, cioè cercare di essere più efficienti. Quindi diciamo che al di là delle speculazioni che possiamo fare, vedete poi nella seconda colonna abbiamo poi una serie di valori che sono, vi devo dire che questi sono valori molto attendibili perché poggiano su una statistica che si basa su molti dati. Vedete una certa oscillazione, su questo diciamo si può anche discettare eccetera eccetera, ma insomma grosso modo, ecco, usciamo da questa tabella, insomma, sapendo che il termine dilatorio certamente, diciamo, non lo violiamo, e tenendo presente che il termine dilatorio è sempre una grande aggravante, cioè quando il giudice valuta la fattispecie deve collocare, deve valutare, capire qual è la gravità dell'accaduto, la presenza della violazione del termine dilatorio è sempre un aggravante, non vive da solo, è sempre un aggravante insieme alle altre violazioni. Vediamo come anche il divieto dell'esecuzione d'urgenza, abbiamo accennato al termine dilatorio dei 35 più i 20, comunque stando a questo, diciamo, periodo sospensivo, vediamo che anche qui vi è una forte esposizione del responsabile del procedimento, e vi faccio riflettere sulla questione, diciamo, delicatissima per la quale viene chiamato in ballo l'opera del responsabile del procedimento. Vedete che la esecuzione d'urgenza è inibita salvo alcuni casi, diciamo una sorta di deroga, diciamo, molto italiana alla possibilità di stipulare il contratto nel termine dilatorio. Vedete che vi ho messo in rosso in caso di grave danno all'interesse pubblico, cioè il responsabile del procedimento può violare il termine dilatorio quando l'interesse pubblico a stipulare il contratto è superiore ai danni che gli provoca, diciamo, se attendesse lo scorrere di questo periodo. Naturalmente io, insomma, immagino sicuramente di parlare a persone anche molto esperte che vivono nella pubblica amministrazione, che sono magari responsabili di gare, eccetera, eccetera. Io vi invito a riflettere, diciamo, su quanto sia pesante questa responsabilità, cioè dovete convincere qualcuno, quindi eventualmente il giudice che esamina, diciamo, il fatto successivamente, quanto sia delicata l'assunzione di questa responsabilità. È un po' alla pari del giudice, anche il giudice che valuta in sede, diciamo, giurisdizionale, valuta l'interesse pubblico a privare di effetti il contratto, a mantenerlo in vita con una serie di sanzioni. Ecco, il responsabile del procedimento si trova sullo stesso piano, però è da solo a deciderlo, e naturalmente io immagino abbia anche da un lato tutti gli strumenti per farlo, forse anche meglio del giudice, però vi, diciamo, faccio rilevare questa grandissima responsabilità che il codice poi arreca al responsabile del procedimento. Andiamo a vedere ora un altro punto sul quale si espone il responsabile del procedimento, cioè quanto rischia in ordine al secondo grave vizio, cioè quello che può portare alla privazione di effetti del contratto, quando opera secondo procedure che non richiedono il bando. Qui io vi porto solo un dato, vi prego di osservare solo nel livello di adempimento, cioè quante volte il responsabile del procedimento non opera la pubblicità, cioè non pone in essere tutti gli strumenti della pubblicità dovendolo fare. Ecco, abbiamo un livello di inadempimento ufficiale, questi sono dati precodice, non a caso li porto precodice perché ora vi dico perché, abbiamo un totale del 13,7%, cioè abbiamo, diciamo, un fortissimo, diciamo, ricorso, una fortissima anomalia, no? Sui quali interveniamo. Quindi anche il problema di fare una grande attenzione alle forme di pubblicità è un problema che invece ci deve preoccupare, quindi non tanto il termine dilatorio ma il termine, diciamo, le misure di pubblicità che nel 2005 le avevamo recate nell'articolo 80, che ora abbiamo, diciamo, quasi pari pari con piccole spiegazioni, le troviamo nel nuovo regolamento, diciamo, le porta pari pari con una serie, diciamo, di chiarimenti facilitativi per capire, diciamo, il livello di pubblicità sulla stampa locale, stampa nazionale e così via. Vediamo adesso l'altra fattispecie molto grave, cioè le procedure senza bando, perché pure queste, diciamo, interessano molto ai fini della individuazione del cosiddetto vizio grave. Potete osservare che le trattative private, siamo nel 2005, quindi anche qui in un ambiente precodice, abbiamo il ricorso alla trattativa privata secca, perché siamo prima del codice, è del 13,3%. È chiaro che qui noi non abbiamo dati, l'autorità all'interno di questo 13,3% non ha dati che diciamo ci facciano capire in modo analitico, in modo puntuale, quante volte la procedura negoziata, diciamo, era in conflitto con la 109, ovvero con il codice. Questo, diciamo, non lo si può dire, però teniamo presente dall'esperienza, qui viene un po' l'esperienza dall'autorità, è molto ma molto frequente, quindi vuol dire che le procedure negoziate senza pubblicità, diciamo, sono, diciamo, da tenere molto presente, e il ricorso anche a questi tipi di alle procedure negoziate deve essere, diciamo, sempre molto attentamente valutate. Un dato invece, lo stesso dato nel 2008 post codice, vedete, noi abbiamo la procedura negoziata, però questa volta esiste, abbiamo una procedura negoziata con e senza bando, addirittura siamo ad un livello del 54%. Anche qui non riusciamo a dire con i nostri dati quante di queste procedure negoziate siano precedute da bando, però in genere diciamo è un numero molto basso, cioè noi sappiamo, gli addetti ai lavori dell'osservatorio dell'autorità ci dicono che in realtà la procedura negoziata diciamo è fortissima, quindi non sarà tutto il 50%, ma una parte diciamo veramente molto significativa. Altre procedure senza bando diciamo da attenzionare sono quelle che derivano dal frazionamento dell'appalto. Voi sapete che il terzo correttivo ha introdotto un comma 7 bis che è molto capriccioso, perché nel sottosoglia, vedete, l'articolo 122 ha introdotto la possibilità cottimo fiduciario, quindi della procedura che non fa ricorso ad una forma diciamo canonica, usuale, ordinaria di pubblicità, ma che diciamo può consentire di confezionare l'elenco degli invitati diciamo in casa, è stata diciamo elevata a 500.000 euro. Già noi abbiamo, questa è una modifica del terzo correttivo che naturalmente trova una copertura, il divieto di frazionamento sapete trova una copertura anche nel codice, abbiamo che le stazioni appaltanti lo stanno utilizzando molto, e noi ci accorgiamo, la direzione vigilanza lavori si accorge dal quadro economico come è avvenuto il frazionamento. Tenete presente che questo è molto grave per il responsabile del procedimento, perché la direttiva ricorsi, ovvero in particolare il decreto legislativo 53, ha fissato un termine di 6 mesi per la proposizione di ricorsi qualora la procedura non preveda la pubblicità. Quindi diciamo che rimane una spada di Damocle sull'opera e sull'attività del responsabile del procedimento. Quindi fare molta attenzione al comma 7 bis, in particolare laddove il frazionamento di un intervento non è operato nello stesso quadro economico, ma può essere operato anche a livello di programma triennale. Quindi bisogna guardare bene le carte, e con 6 mesi naturalmente ciò è possibile, quindi vuol dire che l'attività del responsabile del procedimento diciamo rimane un po' subiudice, rimane un po' in sospensiva, con un punto interrogativo in ordine diciamo alle possibilità di ricorso. Per venire poi ai vizi del procedimento di aggiudicazione, diciamo, vi è da richiamare diciamo, molto concisamente diciamo, alcuni capitoli che diciamo anche molto noti, perché dovreste trovarli anche nelle relazioni al Parlamento. In genere le anomalie, tutte queste anomalie, tranne quelle che invece io ho indicato con il colore marrone, sono anomalie che non comportano praticamente mai la privazione di effetti del contratto, quindi siete nella fascia bassa dei vizi, cioè sono i cosiddetti vizi non gravi, che non modificano nella maggior parte dei casi neppure l'aggiudicatario, neppure la designazione dell'aggiudicatario. Vedete che in genere si tratta di requisiti troppo limitativi, cioè il bando di gara porta o le categorie errate, voi sapete che questo è un fenomeno molto diffuso, quindi comunque certo c'è da fare attenzione, o condizioni e adempimenti specifici, cioè si chiede al concorrente di fare delle cose diciamo un po' strane, un po' fuori dall'usuale, oppure si chiede soprattutto diciamo in un settore dove ciò è in parte legittimo, il settore dei beni tutelati, si chiede che il concorrente abbia effettuato dei lavori del tutto analoghi, cioè quasi uguali. Trovate delle descrizioni diciamo anche un po' comiche, devo dire, in alcuni casi. Quindi quella diciamo dei requisiti troppo limitativi è il primo punto che diciamo si osserva diciamo nell'esperienza dell'autorità e anche del precontenzioso, come ora vi faccio vedere. Si osserva diciamo questo fenomeno dei requisiti, cioè i requisiti sono viziati. Poi vi sono i presupposti per la scelta della procedura negoziata, anche qui si cade molto facilmente. In particolare vorrei richiamare la vostra attenzione sul frazionamento degli incarichi nei servizi di ingegneria e di architettura, dove il frazionamento dell'incarico è praticamente la norma, cioè quando diciamo questa procedura è malata, quasi certamente, se guardate bene nelle pieghe della procedura, voi troverete il frazionamento di incarico. Il frazionamento di incarico si fa per due motivi: uno per essere sotto la soglia dell'articolo 28 del codice, e l'altro per essere al di sotto della soglia dei 100.000 euro, perché voi sapete che questo ci consente in particolare al di sotto della soglia di 100.000 euro, di semplificare al massimo le forme di pubblicità e poi via via ascendere fino alla, proprio alla privazione, insomma, cioè alla inesistenza di forme di pubblicità. Successivamente troviamo, diciamo, fenomeni che il giudice non potrà proprio neppure valutare probabilmente, cioè sono troppo complessi, diciamo, da creare una qualche posizione, diciamo, delicata, perché per esempio si parla molto, come nella, diciamo, direzione vigilanza lavori abbiamo una certa statistica sui prezzi non remunerativi, ma non nel senso di prezzi per i quali vi è stato il mancato aggiornamento, abbiamo cioè, diciamo, lamentele, vi sono, diciamo, contestazioni in ordine alla come è gestito il progetto, cioè al fatto che quel progetto, quell'appalto non è sufficientemente remunerativo. Ecco, questo, diciamo, è molto delicato, difficilissimo da apprezzare anche per l'autorità, e quindi questo tipo di vizio difficilmente potrà avere una qualche conseguenza, diciamo, in sede giurisdizionale. Poi vi sono invece gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qui è molto facile cadere, perché le amministrazioni pongono nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, molto di frequente pongono elementi soggettivi, cioè non elementi riferiti al concorrente, all'offerta, ma elementi riferiti al concorrente. Voi sapete, su questo c'è giurisprudenza, diciamo, anche molto forte, però io dico che nonostante anche le grandi censure che l'autorità rivolge ai responsabili del procedimento, e su questo, diciamo, c'è un'insistenza troppo feroce, insomma, perché consente evidentemente, io credo, anche una gestione, diciamo, eccessivamente discrezionale dell'aggiudicazione. Poi vi sono ribassi di aggiudicazione, questo è un fenomeno che vi vorrei segnalare, vi sono, diciamo, vizi legati al fatto che la stazione appaltante è debole nella verifica di congruità dell'offerta, per cui si trova poi in qualche modo obbligata ad accettare ribassi paurosamente elevati, veramente molto elevati. Parlo di ribassi anche dell'ordine del 60%, del 70% e qualcosa anche di più. Abbiamo una serie di procedimenti proprio, diciamo, operativi in essere su questi tipi di fenomeni. E infine vi è la non corretta valutazione, tema delicatissimo, dove peraltro è anche, diciamo, molto difficile venirne un po' a capo, perché spesso il secondo classificato, cioè quello che poi è interessato, no, ad innescare la comunicazione preventiva, bla bla bla, siccome ricordiamoci che siamo dopo l'aggiudicazione preventiva, quindi già abbiamo tutto questo materiale a disposizione, valutare la congruità dell'offerta, cioè il secondo classificato in genere non è d'accordo sul fatto che il primo classificato, pur con un ribasso molto elevato, sia di fronte, abbia offerto una proposta che possa essere ritenuta congrua. Non so se le mie parole sono chiare, insomma, ho dovuto girare attraverso i formalismi. In ogni caso, diciamo, spesso, sempre più frequentemente, vediamo anche per i servizi tecnici di ingegneria e di architettura, vediamo la contestazione da parte del secondo classificato di come la stazione appaltante, quindi il responsabile del procedimento, ha operato la verifica di congruità. Questa chiaramente ce la troviamo pari pari poi, diciamo, con la comunicazione preventiva. Immagino, diciamo, che vi siano una pioggia di queste comunicazioni e diciamo, su questo non è neppure molto semplice dare delle risposte, anzi è una delle cose più complesse, diciamo, probabilmente, che attende l'opera del responsabile del procedimento. Io cerco di recuperare anche il tempo, diciamo, a disposizione degli altri, forse mi sono dilungato, e quindi passo direttamente a proporre una serie, diciamo, di piccole indicazioni per, diciamo, limitare i rischi del responsabile del procedimento. Il termine dilatorio non è certo un problema, perché abbiamo visto, la statistica ci ha detto che lo possiamo buttare. Le forme di pubblicità sì, perché abbiamo un, diciamo, livello di inadempimento molto elevato, quindi grande attenzione alle forme di pubblicità. Quindi bisogna progettare bene il bando di gara e quindi tutte, diciamo, le valutazioni che devono essere fatte in ordine alla pubblicità. Grande attenzione anche al frazionamento degli interventi, perché il frazionamento degli interventi vi porta a scegliere una procedura che non ha bisogno di pubblicità, e questo è un vizio grave. Quindi il giudice, diciamo, può qui facilmente ripristinare la concorrenza, diciamo, annullando, caducando il contratto. Poi abbiamo, diciamo, una diciamo, raccomandazione da fare, soprattutto la faccio qui ad Unitel e all'amico Dino Primiani, è quello di, diciamo, estendere le, diciamo, l'istituto, l'assicurazione, le garanzie che si possono dare a favore del responsabile del procedimento, estenderlo anche al responsabile del procedimento che fa le gare, perché si trova a valutare, diciamo, questioni molto complesse, si trova anche, diciamo, nel fuoco di fila dei competitors che lo sollecitano attraverso la comunicazione preventiva, e quindi, diciamo, è necessario che su questo sia il codice, probabilmente il regolamento non lo potrà fare perché sarà necessaria una copertura del codice. In ogni caso, diciamo, forse su questo è il caso di fare una riflessione, diciamo, politico-legislativa, insomma, da portare nelle sedi opportune. Io vi ringrazio per l'attenzione e rimango naturalmente a disposizione per eventuali domande. Grazie.